In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 codice di procedura penale, dichiara.
In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
Buonasera e bentrovati all'ascolto di Radio Carcere da parte di Riccardo Arena. Anche questa sera parleremo in modo ostinato della lotta non violenta per l'amnistia e per ridare la giustizia al nostro paese, e lo faremo trattando insieme due iniziative di lotta che arrivano da lontano: l'iniziativa non violenta di Marco Pannella, che ha ripreso giovedì scorso lo sciopero della fame, e l'iniziativa non violenta di Aldo Di Giacomo, segretario regionale per le Marche del SAP, sindacato della Polizia Penitenziaria, che è in digiuno, pensate un po', da 22 giorni. Due iniziative di lotta promosse da due persone dai passati assai diversi, ma che hanno in comune un unico obiettivo, ovvero ridare giustizia al nostro paese e riconsegnare le carceri alla legalità. Vi dico subito che questa sera avremo numerosi ospiti, ma prima di iniziare vi devo purtroppo aggiornare, come mi tocca fare ogni settimana, sulla lista dei caduti nelle carceri italiane. Infatti anche in questa settimana e nel giro di poche ore sono morti, pensate un po', ben due persone detenute. Ecco cosa è successo. Domenica 8 giugno, carcere Marassi di Genova, Simone Milia, di 40 anni, muore nella sua cella intorno alle 3 di notte. Simone Milia era affetto da HIV e per questo era detenuto nel cosiddetto centro clinico del carcere di Genova. Simone, pensate un po', avrebbe finito di scontare la sua pena soltanto tra pochi mesi. Lunedì 9 giugno, carcere Montacuto di Ancona, carcere di cui parleremo anche questa sera, Maurizio Foresi, di 54 anni, si uccide nel bagno della sua cella. Da quanto abbiamo appreso, pare che Maurizio Foresi si sia impiccato, pensate un po', con un lenzuolo legato ad un termosifone. Un'impiccagione che con molta probabilità ha determinato un'agonia di 10 o 15 minuti prima che arrivasse la morte. Maurizio Foresi aveva già dato segni di squilibrio, ma evidentemente, come spesso accade, a causa del sovraffollamento presente nel carcere di Ancona, non è stato possibile per gli operatori cogliere in tempo il suo disagio e così appunto evitare che compiesse questo estremo gesto. Totale, salgono così a 75 i decessi registrati nelle carceri italiane nei primi mesi del 2012, 75 decessi di cui ben 25 causati da suicidio, ovvero una media di oltre 4 persone suicide nelle carceri al mese, 4 suicidi al mese. Allora, di questo parleremo questa sera a Radio Carcere, ovvero della lotta non violenta ripresa da Marco Pannella e che continua comunque, che è portata avanti anche da Aldo Di Giacomo. Non so se Aldo Di Giacomo è già con noi in linea, no, abbiamo delle difficoltà, però sono con noi già collegati. Leo Beneducci, segretario dell'OSAP. Ciao Leo.
Ciao, buonasera agli ascoltatori.
Francesco Quinti, coordinatore nazionale della CGIL della Polizia Penitenziaria. Ciao Francesco.
Buonasera.
E Eugenio Sarno, segretario generale della UIL Penitenziaria. Allora, mentre cerchiamo di collegarci con Aldo Di Giacomo, il cui telefonino in questo momento non prende, faccio presente che oggi, durante la conferenza stampa, dove c'era anche Rita Bernardini, Marco Pannella e Irene Testa, che si è tenuta alla Camera dei Deputati, Aldo Di Giacomo ha motivato la sua lotta non violenta, come una richiesta di legalità, e ha parlato chiaramente, oltre che delle riforme necessarie, anche della necessità di un'amnistia quale unico mezzo per riavere giustizia e per ridare legalità alle carceri. Questo ha detto Aldo Di Giacomo, che è da 22 giorni in sciopero della fame. Allora, partiamo subito con le vostre considerazioni. Cosa pensate voi che fate parte di altri sindacati? Leo Beneducci, qual è la tua opinione in merito?
La mia opinione è una protesta che merita considerazione e solidarietà. Il sindacato trova molti mezzi, alcuni dei quali a volte sono molto vicini alle lotte radicali, almeno per quanto mi riguarda. È indubbio che l'amnistia sia l'unica cosa da auspicare e da richiedere, anche perché noi veramente non ci abbiamo mai creduto, ma quel poco che è stato promesso dalla ministra si è dimostrato completamente falso e fallace. I detenuti rimangono 63.600, i posti rimangono 45.500 e le condizioni, visto che anche il cosiddetto piano carcere è fallito, le condizioni sono e permangono le peggiori che ci si possa immaginare. Se va bene ci sono 4 detenuti in celle da 2 o da 3.
Quindi, Leo Beneducci, considerazione e solidarietà ad Aldo Di Giacomo per questa sua iniziativa che appare isolata, insomma, comunque è stato bravo per questa sua iniziativa non violenta che vuole sensibilizzare la politica a rimettere, a ripristinare giustizia nel nostro paese e a ridare legalità alle carceri, carceri dove lavora la polizia penitenziaria.
Assolutamente sì, adesso io non so molto dell'iniziativa, tranne quello che ho preso dai giornali, ma sicuramente è un'iniziativa, come dicevo, da apprezzare e che si può condividere, assolutamente.
Bene, grazie a Leo Beneducci, grazie.
Ciao Leo!
Ciao Rita!
Senti, hai saputo dell'ultima cosa che ci ha fatto la ministra della giustizia, che ha spunto dal disegno di legge, quello sulle depenalizzazioni e decarcerizzazioni, ha chiesto di tirare fuori le depenalizzazioni per così, perché non c'è tempo, insomma. E poi
cioè, tirare fuori significa dimenticarci.
Esatto, per il momento occorre studiare.
Tanto non voglio dire, l'ho scritto oggi, l'ho scritto sempre, la ministra ritiene il DAP e le carceri troppo lontane da Viarena per essere considerati.
bravo Leo, grazie a Leo Beneducci per la tua. Grazie a Leo Beneducci. Allora, Francesco Quinti, questa è l'opinione di Leo Beneducci, segretario generale dell'OSAP, in merito alla lotta non violenta intrapresa da Aldo Di Giacomo, segretario regionale per le Marche del SAP. Te, Francesco Quinti, che ne pensi?
Ma intanto solidarietà e vicinanza al collega, ma questo non fa altro che testimoniare e fotografare la drammaticità del momento, insomma, è una protesta estrema e questo io credo che sia anche un po' responsabilità non solo del ministro, anche della nostra amministrazione, perché andrebbero ascoltati di più e meglio le organizzazioni sindacali che si fanno carico di portare di tutta evidenza la condizione esasperata dei colleghi, specie in questo particolare momento dove al sovraffollamento inumano delle strutture penitenziarie consegue anche una ridottissima capacità di intervento dei colleghi, perché effettivamente mancano, sono pochi, e tieni conto che adesso poi tra le altre cose c'è un piano ferie che va a incidere particolarmente sui diritti dei colleghi, diritti che già vengono meno perché i posti e il lavoro straordinario ormai è consuetudine in questo momento.
Che poi appare veramente strano che un dirigente regionale, insomma, di un sindacato della polizia penitenziaria debba fare lo sciopero della fame per 22 giorni per sensibilizzare una politica, o meglio, gran parte della politica, a fare il proprio dovere, no, Francesco?
Guarda, noi non siamo abituati a guardare in casa ad altri, però è singolare questa cosa. È singolare che un delegato sindacale, un'organizzazione sindacale autonoma della polizia penitenziaria decida di far questo. Non ho visto prese di posizione diverse, non lo so, che dirti, se fosse capitato alla mia organizzazione sindacale una cosa del genere, certo che la segreteria nazionale, che quella regionale, tutta la funzione pubblica si sarebbe certamente avvicinata alla problematica con molta sensibilità. Ciò non toglie che non ce l'abbia quell'organizzazione, ovviamente.
Certo,
abituati a guardare in casa agli altri. Certo però che in questo momento, come dire, anche questa rinnovata unione che c'è nelle organizzazioni sindacali della polizia penitenziaria dovrebbe far riflettere il ministro e il capo del DAP rispetto a una maggiore considerazione verso le problematiche della polizia penitenziaria.
Bene, grazie Francesco Quinti, grazie per la tua partecipazione. Francesco Quinti, coordinatore nazionale per la CGL della polizia penitenziaria. Allora, Eugenio Sarno, sei con noi? Ci senti? Ecco, hai sentito.
Buonasera,
ciao Eugenio. Hai sentito le considerazioni dei tuoi colleghi Leo Beneducci, Francesco Quinti, in merito alla lotta non violenta intrapresa da Aldo Di Giacomo? Qual è la tua opinione in merito?
In verità io ho problemi di collegamento, l'ho potuto ascoltare poco ciò che ha detto Leo e Francesco.
Hanno espresso solidarietà e vicinanza ad Aldo Di Giacomo.
E io aggiungerei che occorre avere grande rispetto per questa iniziativa di Di Giacomo, ancor più perché presa evidentemente in un ambiente piuttosto distante, ne parlo del SAP che ha sempre visto come fumo negli occhi questo tipo di iniziative, non ha mai mancato, come dire, anche di denigrare quando queste iniziative sono state prese da altri sindacati. Quindi onore al merito, grande rispetto per la sua iniziativa, però c'è da dire che il sindacato a cui appartiene evidentemente non lo sostiene. Questo lo dico con profondo rammarico, perché è un'iniziativa, come dire, che costa evidentemente anche dal piano, dal punto di vista fisico, 22 giorni sono già un risultato importante per chi soprattutto poi non è abituato a certi tipi di stress fisico.
Certo.
Devo aggiungere che ho condiviso anche l'originaria motivazione dello sciopero della fame di Giacomo, che parte per sensibilizzare il Dipartimento sulla situazione di Ancona, e qui mi trova assolutamente consenziente, se non altro perché noi all'epoca di Onta fummo uno dei pochi, se non l'unico sindacato ad applaudire alla primaria decisione di sollevare comandante e direttore degli incarichi, che poi anche su sollecitazione del SAP sono stati ricollocati, salvo poi dopo qualche settimana da parte dello stesso SAP richiederne
Ma nuovo la motivazione. Questo è vero, però Aldo Di Giacomo oggi nella conferenza stampa che si è svolta alla Camera dei Deputati con Rita Bernardini e Marco Pannella ha anche detto chiaramente che serve un'amnistia quale unico mezzo per riavere giustizia e per ridare legalità alle carceri, no?
Sì, ha detto questo, ma ha detto anche che ci sono troppo agenti nei palazzi del potere, e questa è una battaglia, come dire, quantomeno quindicinale, che da 15 anni porta avanti la UIL, però poi, come dire, alle migliori intenzioni bisogna prendere atto dei fatti. Quando personale del Dipartimento è stato investito per essere impiegato a dare una mano a Rieti, gli iscritti del SAP sono diventati d'incanto tutti i dirigenti sindacali, e quando dovevano essere mandati in missione quei giorni sono stati trasformati in permessi sindacali. Io ripeto, rispetto all'iniziativa della persona mi inchino e tanto rispetto, però se devo considerare quella azione che merita il nostro rispetto, lo voglio risottolineare, nell'ambito di una iniziativa più ampia del sindacato a cui appartiene, mi pare velleitaria e anche isolata.
Beh, vedremo dopo cosa ci dirà Donato Capece. Rita Bernardini, volevi dire?
No, volevo fare, Eugenio, ciao. Questo tipo di riflessione, io credo che voi abbiate fatto, come abbiamo fatto noi, i conti di quello che ci rimane per arrivare alla fine della legislatura. Le Camere, se arriviamo alla fine naturale, verranno sciolte a febbraio e si andrà a votare ad aprile. Allora, quindi abbiamo di fronte pochi mesi con un'estate che altro che rovente si sta presentando. E arriviamo a questa estate senza alcun tipo di speranza, perché le cose che sono state messe in campo dal governo, dal Parlamento, sono cose che difficilmente potranno realizzarsi e potranno minimamente rimuovere lo stato di illegalità che, lo ripetiamo, non è solamente delle carceri, ma è soprattutto della giustizia che genera queste carceri e di leggi criminogene. Ora,
se tu ben sai quanto io sia stato critico rispetto alla legiferazione di questi ultimi mesi.
Esatto, sì, ma lo siamo stati tutti, perché era
di
evidentemente
fatto
inutile,
inadeguata. Ora, in questo momento, Marco lo fa più volte a richiamare il Presidente della Repubblica, perché noi lo ascoltiamo probabilmente anche con con rispetto per la profondità delle cose che dice tutte le sere in televisione. Oggi abbiamo avuto le rilevazioni del centro d'ascolto e il Presidente della Repubblica è ai primissimi posti in termini di milioni e milioni di italiani raggiunti. Ora, però, lui ha uno strumento che gli è dato dalla Costituzione, che è quello del messaggio alle Camere, che non ha mai utilizzato, seppure abbiamo avuto momenti più che difficili da affrontare. Ora, se il Presidente crede nelle parole che ci ha detto, Se è vero come è vero che ha definito orrore e voi che ci lavorate, noi che le visitiamo e le lettere che riceviamo dai detenuti ci dimostrano che questo orrore è una realtà
quotidiana,
minuto dopo minuto c'è questo orrore, questa mancanza di legalità. Il presidente sa che abbiamo, Alesina e Giavazzi l'hanno definita l'infrastruttura giustizia, che praticamente è completamente disastrata. Allora, come può camminare un paese in queste condizioni, con milioni e milioni di processi penali pendenti, con le carceri...
Con l'incidenza anche di carattere economico sul PIL che ciò comporta, questo
certo.
È sempre bene ricordarlo.
Certamente, ecco, e su questo non vediamo una istituzione come quella della Presidenza della Repubblica, come quella del Presidente della Repubblica, che interviene sulla Camera dei Deputati, sul Senato della Repubblica, sul Parlamento per dire che cosa stiamo facendo dopo i richiami del Comitato dei Diritti Umani dell'Unione Europea e dopo le continue condanne che riceviamo sia per le carceri che per l'irragionevole durata dei processi. Io credo che il tempo è poco e veramente chiedo a tutti di unire le forze che abbiamo, che sono spesso solamente i nostri corpi, non è che abbiamo altro potere da poter mettere in campo.
Rita, ma... permettimi.
Prego.
Due considerazioni. Intanto, ad orrore si aggiunge orrore. Beh, ricordate come oggi a Favignana 4 agenti sono stati aggrediti e feriti da un internato. E rispetto alle parole del Presidente, io il 25 giugno ho organizzato ad Avellino un convegno, ci saranno dei pannelli che riporteranno le frasi del Presidente in modo che le centinaia di persone che prevediamo di avere a quel convegno possano ricordare. L'ultima considerazione, sai bene da quanto tempo io credo che una delle cose che possiamo fare tutti insieme è quella della convocazione degli Stati Generali della Giustizia. Qualche settimana fa ho visto che c'era un'accelerazione rispetto a questa iniziativa. Io non posso che consegnare ancora una volta la disponibilità della UIL ad attivarsi anche rispetto all'organizzazione di questo evento. Ecco, o qualcosa del genere potrebbe creare quella sinergia tra le varie componenti della comunità penitenziaria, perché alla politica, quando dico la politica includo anche il Quirinale, arrivi forte e chiaro il nostro disperato appello, che non è quello di piangerci addosso, ma è quello che deriva dalla consapevolezza che uno Stato civile, una nazione all'avanguardia, non può permettersi un sistema penitenziario degradato, degradante e sicuramente connotato da illegittimità.
Sì. Bene, grazie Eugenio Sarno, grazie per la tua disponibilità.
Stati generali che erano stati proposti da Massimo Bordini in una conversazione con Radio Radicale si era resa disponibile per organizzarli e dobbiamo senz'altro organizzarli, magari partendo da quel grande materiale che è stato prodotto un anno fa proprio al Senato della Repubblica, con gli interventi importanti che ci sono stati e che hanno indicato un cammino che purtroppo però dalle istituzioni non è stato seguito. Stati generali per noi significa anche lotta,
eh certo.
Non semplicemente, perché molte delle cose che devono essere fatte le sappiamo tutti, le conosciamo in profondità. E certo, chiamare a raccolta tutti i protagonisti può essere importante, secondo me, soprattutto, certo in termini di conoscenza e di migliore conoscenza, ma soprattutto in termini di pretendere che la legge sia rispettata in Italia.
Che poi sembra una cosa così,
ovvia,
ovvia, ma evidentemente
purtroppo non accade.
Evidentemente non lo è. Stiamo nel frattempo stiamo nel frattempo aspettando di collegarci con Donato Capece, che è stato nominato anche da Eugenio Sanno durante il suo intervento. Donato Capece, che è il segretario generale del SAP, sindacato di cui fa parte anche Aldo Di Giacomo. Quindi appena avete un cenno dalla regia, appena siamo collegati,
intanto possiamo dare agli ascoltatori di Radio Radicale, perché sul sito radioradicale.it c'è integralmente la conferenza stampa con l'intervento di Aldo Di Giacomo, che ha spiegato, devo dire, molto bene. Era un po' provato fisicamente, chiaramente, dopo 22 giorni. Tra l'altro c'era anche il suo medico, che è un consigliere regionale in
Molise,
sì. E Aldo Di Giacomo, in un lungo intervento che è durato circa una ventina di minuti, ha veramente potuto spiegare le ragioni che lo hanno portato, in fondo, dopo tanti anni, ad un'azione non violenta. E qui ci terrei a dire, siccome chi è intervenuto prima, sia Leo Beneducci che il rappresentante della CGIL,
Francesco Quinti,
hanno parlato di protesta, addirittura Francesco Quinti ha detto protesta estrema. Ecco, credo che lo stesso Aldo Di Giacomo si sia convinto che non di protesta, perché la protesta rimane fine a se stessa,
ma uno proposta.
Ma siccome lui ha le idee, le ha proposte, le ha sviscerate, quindi la sua è una iniziativa non violenta che propone, e quindi
finalizzata a convincere, come dice sempre Marco
esatto.
Pannella, no?
Quindi non protesta, ma sicuramente proposta di chi conosce bene la realtà e sa che questa realtà è diventata insopportabile.
Allora, stiamo cercando di collegarci con Donato Capece, giustamente è stato chiamato in causa, insomma, da Eugenio Sarno, che ha detto bene l'iniziativa, lodevole l'iniziativa di Aldo Di Giacomo, segretario regionale per le Marche del SAP, però Eugenio Sarno ha detto però manca una presa di posizione più netta da parte del SAP, quindi insomma stiamo cercando di collegarci con Donato Capece, che è il segretario generale del SAP, proprio per dargli la possibilità di intervenire, cosa che riteniamo che sia giusta. E, tra l'altro, ecco, già che c'è Rita, Francesco Morelli di Ristretti Orizzonti, sì, qualche minuto fa ci ha mandato un'email in cui sottolinea uno dei tanti decessi di morte naturale nelle carceri italiane, quello avvenuto, se non ricordo male, i primi di giugno nel carcere di Parma, di un 33enne che sembra morto. Non si capisce perché è morto, non è morto per cause, per malattie, non è morto per violenze. Giustamente i genitori chiedono: ditemi perché mio figlio che stava esatto. in carcere è morto.
E proprio Francesco Morelli ha introdotto questa email, questa notizia che proviene dal sito della Repubblica, e ha scritto sopra: forse è morto di tristezza. Perché sì, qui la cosa è singolare, infatti hanno fatto bene i genitori a comunque a sporgere denuncia ai carabinieri, perché avevano notato delle strane macchie sul volto. Il PM Giuseppe Amara ha disposto l'autopsia per far luce su queste cause. All'esame ha assistito anche il sostituto procuratore insieme ad un perito di parte. È emerso che i segni sul volto sono macchie ipostatiche post mortem, quindi che possono comparire alcune ore dopo il decesso e non sono quindi in alcun modo riconducibili a condotte violente. Escluso quindi l'omicidio o atti di autolesionismo come l'autoimpiccagione, il medico legale però non ha riscontrato neppure i segni di una morte naturale per malore, come il cuore danneggiato dall'infarto o un'emorragia cerebrale. Allora è morto di tristezza.
Come dice Francesco Morelli di Ristretti Orizzonti. Come non si hanno notizie delle cause della morte che hanno riguardato un ragazzo, questa volta straniero, quindi magari senza parenti e a maggior ragione senza difesa, un ragazzo, pensate, di soli 19 anni, che qualche settimana fa è stato trovato cadavere nel carcere di Verona, proveniva dal carcere Due Palazzi di Padova. Ora, morire in carcere a 19 anni, beh, insomma, lascia ha un sapore ancora più amaro, no?
Non era italiano, vero?
Non era italiano, se non sbaglio era tunisino o marocchino.
Del Maghreb.
Però insomma, 19 anni, è veramente una...
Sì, ma questa storia delle morti in carcere è veramente impressionante, cioè non solo per i suicidi, cioè, ma proprio per le morti... Io non so quanti casi veramente sono innumerevoli e sono stati sottoposti alla nostra attenzione. Io non so che cosa facciano i magistrati di sorveglianza, cioè di persone che stanno morendo in carcere. Tu prima hai ricordato quel malato di HIV, gli mancavano pochi mesi per uscire di galera, l'hanno dovuto far morire in carcere. Cioè, questo che
Simone
cos'è?
Milia, e pare, però questa è una notizia che devo verificare, quindi prendila e prendetela col beneficio di inventario, pare che Simone Milia avesse fatto qualche giorno fa un'istanza per la detenzione domiciliare, ma pare gli fosse stata rigettata. Però dico, la devo verificare.
Sì, beh, è veramente incredibile. Adesso stiamo seguendo, l'ho ricordato l'altra volta, il caso di Lainà, Luigi Lainà. Anche lui sta malissimo.
Che sta nel carcere di Regina Coeli.
Di Regina Coeli. Io dico, dove, ma non è questione solo di senso di umanità, è questione veramente di legalità, perché la legge stabilisce che se c'è incompatibilità con il regime carcerario, che implica la vita chiusa in cella,
la pena viene sospesa.
La pena viene sospesa,
ovvero viene eseguita in luoghi.
Esatto. E questo non viene fatto. E poi, se vogliamo,
chissà per quanti non viene fatto poi.
Ma guarda, sono innumerevoli i casi, soprattutto a me capita di persone anche anziane che hanno malattie terminali, che sono completamente non autosufficienti, stanno in carrozzella, hanno bisogno del piantone, hanno bisogno di essere lavati, cambiati in continuazione, cosa che evidentemente non si fa, perché è impossibile, in carcere, in quelle condizioni, e loro, i magistrati di sorveglianza, respingono continuamente le istanze o per il ricovero in ospedale o per la detenzione domiciliare.
Magistrati di sorveglianza che spesso respingono queste istanze senza mai aver incontrato quella persona detenuta, senza mai aver verificato di fatto come quella persona detenuta vive la sua detenzione. Voglio dire, per molti magistrati di sorveglianza le persone detenute che propongono istanze sono dei pezzi di carta.
Certo, no, ma guarda, ha risposto il governo ad un'interrogazione che abbiamo presentato sul carcere di Spoleto, dove avevamo riscontrato un diverso atteggiamento fra i due magistrati di sorveglianza, una donna e un uomo, adesso i nomi non me li ricordo, ma... insomma, poi i dati che ci ha fornito il Ministero, che difendeva a spada tratta la donna magistrato di sorveglianza, erano che faceva una settantina di visite all'anno. Nel 2011 aveva fatto circa 70 visite ai detenuti in carcere, però non era mai andata a vedere le celle. Ora, i detenuti che deve seguire sono circa 400. Allora, 70 visite all'anno. Immagino che siano persone che abbiano in continuazione avanzato richieste di permessi, richieste purtroppo anche per eventi tragici, per motivi di studio, insomma, le richieste che si fanno al
magistrato.
Questo
uno dei due magistrati è andato 75,
sì,
e l'altro?
L'altro invece ci è andato molto di più, cioè il doppio delle volte, quasi 125 volte, e si occupa di detenuti non in alta sorveglianza o in 41 bis, quindi si occupa di casi più semplici, però ci è andato in continuazione. E difesa a spada tratta della magistratura di sorveglianza, e poi verso la fine dell'interrogazione c'è scritto qualcosa che per me ha dell'incredibile, perché si dice, inoltre, poiché il carico di lavoro è enorme, eccetera, la dottoressa tal dei tali ha deciso di delegare alcune sue funzioni al direttore del carcere. Ora, io non credo che il magistrato di sorveglianza possa delegare alcune sue funzioni al direttore del carcere sulla richiesta dei permessi, eccetera. Magari
gli
può
dare ascoltarlo. Gli può dare anche una parte di stipendio a questo punto. No?
Può ascoltarlo, può chiedere come è giusto l'opinione rispetto al rilascio o meno di un permesso, ma certo non credo che sia possibile delegare le funzioni, anche perché il detenuto, se non ottiene alcune cose dal direttore, si rivolge dice, segnala una condotta anomala, casomai al magistrato di sorveglianza.
Certo. No, no, ma è così. Comunque, ecco, oggi la Commissione dei diritti umani del Senato ha presentato nel carcere di Rebibbia, ha presentato i lavori dei lavori dei diritti umani e addirittura si affermano delle cose importanti. Ricordiamo che Pietro Marcenaro, il presidente della Commissione dei diritti umani del Senato, si afferma in questa indagine, di cui abbiamo parlato a Radio Carcere perché Pietro Marcenaro l'ha illustrata durante una delle puntate di Radio Carcere. Comunque si affermare che la condizione dei detenuti costituisce una violazione della legalità da parte dello Stato non è una forzatura frutto di una pur legittima indignazione, ma è una pertinente considerazione tecnica. Come dire, vedete, cioè non sono solo i radicali che dicono che le carceri e la giustizia non funzionano, addirittura la Commissione dei diritti umani del Senato, che è composta, non so se c'è qualche radicale, ma insomma Pietro Marcenaro non è un radicale, fa parte del PD, dice che affermare che le condizioni delle carceri costituiscono una violazione della legalità non è una battuta, ma è la realtà. Ma di più, loro dicono, lo Stato, come dice Pannella, sembra sentire Pannella, lo Stato ha il dovere di mettere fine a questa illegalità, scrivono i senatori nel loro rapporto. Nel sovraffollamento degli istituti, infatti, non c'è nulla di contingente, e invece la diretta conseguenza, parla del sovraffollamento, è la diretta conseguenza della quasi assoluta identificazione della pena con il carcere. Questo è quello che ha detto la sintesi, insomma, del documento redatto dai senatori, dai componenti della Commissione dei diritti umani del Senato.
Cioè, noi abbiamo delle istituzioni, a partire dalla massima, che sanno che è in corso, ora dopo ora, giorno dopo giorno, mese dopo anno dopo anno, una violazione sistematica delle leggi e quindi di conseguenza dei diritti umani fondamentali, e non si interviene in alcun modo. Anzi, si debbono in continuazione rincorrere le emergenze, perché poi hai ricordato il fatto di Favignana, c'è stato un incendio a San Vittore.
Eugenio l'ha ricordato.
C'è stato un incendio a San Vittore.
Nel deposito, in un magazzino del carcere San Vittore, qualche giorno fa è andato a fuoco. Per fortuna non ci sono state vittime tra i detenuti, però le fiamme erano alte, ci sono detersivi, bombolette a gas per cucinare. Sì.
Dico cose che possono avere dei risvolti veramente drammatici.
Mamma mia.
Se fosse accaduto qualcosa veramente di grave, di irreparabile, cioè, di chi era la colpa? Di questo dopo tutte le segnalazioni che giorno dopo giorno, dopo tutte le denunce che vengono presentate, no? Io credo che non si rendano conto di essere autori, di firmare,
corresponsabili,
esatto, di essere autori di reati che sono reati gravissimi,
concorrenti nel reato. No, in effetti questa politica sembra non rendersi conto di questo, sembra non rendersi conto che l'indifferenza che mostra per quanto riguarda il collasso in cui versa la giustizia penale e di conseguenza poi il degrado carcerario, non si rendono conto che in questa maniera loro, con questa indifferenza, concorrono al tracollo di un potere sovrano dello Stato, che poi determina maltrattamenti, abusi d'ufficio. Cioè, non è che parliamo di...
Che poi determina, quando uno Stato agisce in questo modo, quando le sue istituzioni agiscono in questo modo, io credo che poi determina lo sfascio che siamo costretti a vedere su tutto il resto. Marco l'ha ricordato stamattina in conferenza stampa, insomma, Voltaire... La civiltà di un paese si misura dalle proprie carceri. È sempre più vero, e noi lo vediamo non solo nel settore della giustizia, che abbiamo puntato come un settore, alcuni la chiamano infrastruttura, insomma, come qualcosa di fondamentale per la vita democratica di un paese, ma poi lo vediamo in tutto il resto. Se non funziona la giustizia, se le carceri sono quello che sono, poi tutto il resto diviene violazione costante. Lo vediamo in tutti i settori, lo vediamo in economia, lo vediamo nell'ambiente, le violazioni costanti che siamo costretti a riscontrare, lo vediamo nella sanità, cioè tutti i settori che possiamo sviscerare veramente uno alla volta, sono indicatori di questo stato di illegalità. Dove non c'è democrazia c'è strage di popoli, e poi alla fine è vero, purtroppo.
È così, la giustizia può essere anche l'ultimo dei problemi di una democrazia, però è anche vero che la giustizia è la valvola di sfogo di una democrazia. Quando salta quella valvola, quando non funziona più la valvola giustizia, si mette in discussione tutto l'assetto democratico di quel paese, e proprio questo è il punto.
Ecco, ora noi abbiamo questa grande iniziativa che ha messo in piedi un uomo, un agente di polizia penitenziaria che è certo dirigente nazionale del SAP, ma che la starà protraendo a lungo. Oggi era il 23° giorno, ha intenzione di andare avanti. E la cosa bella di Aldo Di Giacomo è che non è che sta fermo a fare lo sciopero.
Va in giro per l'Italia.
Gira tutta
l'Italia. Tant'è che non riusciamo col telefonino.
Non riusciamo più a trovare. Stasera stava a Terni, mi pare.
Sì, non ho capito se a Terni o in Toscana. Stava, insomma, tra l'Umbria e la Toscana.
Sicuramente domani farà una conferenza stampa a Terni, poi andrà a Potenza. Avvisiamo subito Maurizio Bolognetti che sta per arrivare. Aldo Di Giacomo.
No, dovremmo avvisare Aldo Di Giacomo che lì c'è Bolognetti.
Cioè, ma questo l'abbiamo già fatto. E fra l'altro abbiamo scoperto che è anche della Basilicata, Aldo Di Giacomo. E poi, insomma, ancora in programma altri viaggi in tutta Italia, in cui porta se stesso, fondamentalmente il suo corpo, la sua determinazione nel voler portare a casa dei risultati che siano risultati poi di vita. E quindi abbiamo questo grande esempio, abbiamo Marco Pannella.
Beh, punto.
Che lo sta facendo ormai da una vita.
Sì, ma ha ripreso da giovedì notte.
Adesso, da giovedì scorso, vero?
Sì. Dalla mezzanotte di venerdì, sì, esatto, giovedì scorso.
Di giovedì scorso, e oggi Irene Testa in conferenza stampa ha annunciato la ripresa dello show. Sappiamo che dalle carceri, Brescia, ce l'avevi detto tu, mi pare.
Sì, giovedì scorso c'era una lettera da Brescia dove si segnala che lì le persone detenute stanno organizzando in massa uno sciopero della fame ad oltranza, lo stanno facendo, ma anche in altre carceri dalle lettere
sì, oggi ha preso, fra l'altro, una notizia che ha un po' del comico, che nelle carceri di Bergamo i detenuti che stavano facendo lo sciopero della fame praticamente hanno deciso di interromperlo perché sono stati convinti
da uno della Lega?
No, da uno della Lega e dal deputato del PD Misiani. Dice: voi smettete lo sciopero della fame e noi in cambio presenteremo un'interrogazione parlamentare per indulto, amnistia e altre azioni svuota carceri. Un'interrogazione per, insomma,
fa una proposta, no?
Esatto, cioè non è che l'amnistia si ottiene
con l'interrogazione
parlamentare.
L'hanno preso per il culo. No, è la mia opinione, chiaramente.
Sì, fatto sta che, insomma, poi che quello della Lega mi fa piacere.
Sì.
È un consigliere regionale.
Però sempre della Lega.
Si chiama Roberto Pedretti, della Lega Nord. Hanno fatto questa proposta di interrogazione, io voglio leggerla perché sono curiosa di vedere come... Cioè, anche alcune delle nostre interrogazioni si concludono, se non ritenga di... Ma ormai la risposta il ministro ce l'ha data, il ministro della giustizia Paola Severino sta aspettando che maturi qualcosa nel Parlamento, cioè non si fa lei... promotrice no. Essendo al governo e quindi avendo poteri importanti, non si fa promotrice di un'azione in quella direzione, visto che non riesce a fare altro, ce lo dice lei, tiriamo fuori, eliminiamo una parte del disegno di legge.
La Severino dice: non sarei contrario all'amnistia purché sia un'iniziativa parlamentare. Ecco, non dice, quello che non dice la Severino è che la Costituzione gli concede il potere di poter formulare, proporre un disegno di legge governativo dove dentro c'è l'amnistia.
Ma a parte questo, ma se uno è convinto, come noi siamo convinti, di un indirizzo, di un obiettivo, su quell'obiettivo uno cerca di lavorare.
Certo. Ma anche gli strumenti legislativi, cioè, per
anche
farlo,
gli
dico.
Strumenti per farlo.
Ma questo, cioè, io dico, ma infatti sono un po' stupito, perché come tu ti ricorderai, io ho salutato con grande gioia la nomina della professoressa Severino al ministro della giustizia, perché l'abbiamo fatto forse. Ecco, però forse perché Via Renula è un ministero complicato, forse perché c'è la poltrona che contamina un po' le idee, però neanche avere la soddisfazione intima di dire va bene, io ho provato a fare la cosa giusta e non mi è riuscita, almeno non dimostra di avere neanche quel buon quell'amor proprio di dire io ci ho provato.
Sì,
ci ho provato a fare la cosa giusta, no a fare gli spot come lo svuota carceri o facciamo lavorare i detenuti nelle zone del terremoto, quelli sono spot, sono cazzate. Dico, a fare una cosa seria, io ci ho provato, almeno te ne vai a testa alta.
Sì, io sono convinta che se c'è convinzione, poi la cosa giusta si fa. Il problema è questo, è che richiede, secondo me, la capacità di saper vedere e comprendere l'orrore che abbiamo di fronte, capirlo fino in fondo. Se non lo si comprende, poi si dice va bene, poi vediamo, insomma.
E tu dici che questa comprensione sia limitata un po' troppo alle parole da parte del ministro?
Sì, nonostante dichiarazioni che a me hanno colpito. Cioè, lei esce dal carcere di Sollicciano e dice i luoghi di detenzione sono luoghi di tortura. Beh, chi più del ministro della giustizia può intervenire per interrompere una tortura in corso?
E il giorno dopo si è ammazzato un detenuto a Sollicciano. Esce da Buoncammino.
È lo stesso.
E il giorno dopo si è ammazzato un altro a Buoncammino. Ma io dico, ma infatti, poi la domanda è proprio per collegarmi a quello che dicevi, Rita: avrà visto le celle di Sollicciano, di Buoncammino? L'avrà viste le celle? L'avrà sentita la puzza di una cella? Li avrà visti quegli occhi disperati? Quella cella piena di occhi, piena di braccia, no?
Sì, che spesso sono persone, ecco, proprio oggi ho ritirato la posta alla Camera dei Deputati, c'era la lettera di 3 detenute che sono state spostate per sovraffollamento da Pozzuoli a Perugia. Allora dice, lì state troppo strette, io vi premio, vi mando a Perugia.
Lontano dalla famiglia.
No, ma a Perugia c'è sovraffollamento lo stesso.
Nella sezione femminile.
Esatto. Dopodiché queste non vedono più i figli. Sono due di loro sono nonne, quindi hanno anche i nipotini. Non vedono più nessuno, non hanno un centesimo per potersi cucinare qualcosa, non ricevono più il pacco della famiglia, che magari con sacrificio gli veniva portato. Questa è per sfollamento. Quanti sfollamenti hanno fatto perché li tolgono da un carcere
e li mettono in un altro.
Per affollare un altro
carcere.
Sì,
sì. Ma se uno li potesse individuare in un disegno, vedrebbe l'Italia che è caratterizzata da queste carovane di detenuti che si spostano dal nord alla Sicilia.
Con costi
elevatissimi.
Elevatissimi, fra l'altro.
Con costi elevatissimi. Vediamo questa massa di persone che si spostano da San Vittore ad Agrigento, da Poggioreale a Bari. Cioè, vediamo proprio
e
questa.
E devono poi ritornare nel luogo dove hanno il processo, perché molti sono in attesa di giudizio.
E quindi prendi il furgoncino, fai 13 ore di furgoncino dentro a blindato.
Se
piacevole.
Poi devi andare da Agrigento a Brescia, allora lì proprio è un'avventura che dura giorni.
È un'avventura che dura giorni. Sfollamento che è stato incrementato anche dalla decisione del ministro della giustizia Paolo Severino di sfollare le carceri di Bologna e Modena e far andare via circa 350 detenuti che adesso si troveranno anche loro lontano dalle loro famiglie. Il ministro Severino che si è preoccupato di fare questo sfollamento e pare, insomma, e poi si è preoccupato di dire facciamo lavorare i detenuti per ricostruire le terre spot, insomma, le terre colpite dal terremoto, mentre poi dopo, quando noi dicevamo, ti ricordi Rita, c'eri pure tu, c'era pure Marco, dicevamo state attenti perché qualche struttura si tiene con lo sputo, certo. Infatti c'è stata un'altra scossa e hanno sfollato la casa di lavoro di Saliceta San Giuliano.
Ne parlavamo l'altra volta, esatto, Saliceta San Giuliano.
Ma lì è fortuna che non c'è stata la tragedia.
Sì,
Andiamo avanti a vista, si naviga a vista, questa è un po' la sensazione che tu ci dai anche frequentando la Commissione Giustizia della Camera.
Certo, adesso ci saranno la prossima giovedì altre risposte ad altre interrogazioni, sempre seguite, che vengono fatte a seguito di visite ispettive. Fra l'altro si risponderà anche sulla situazione del carcere di Rimini, che credo sia, oltre che su Montacuto ci sarà la risposta, quindi vedremo che cosa dirà il ministro, perché poi c'è questa barzelletta che quando uno segnala nell'interrogazione che c'è la carenza di organico della polizia penitenziaria
in un carcere,
che cosa ti dicono? C'hanno questi 1200 che devono finire il corso e che verranno assunti, che ormai se li giocano in qualsiasi interrogazione, dici sì, però ci sono quelli, vedremo in un piano quanti gliene manderemo lì.
Oh, sono 1200, non è che sono 2006, esatto. Sono finiti.
E fanno fare il giro di tutta Italia, evidentemente. E dicevo, quindi ci saranno queste risposte che noi riteniamo importanti, perché mettono nero su bianco e anche le parti alle quali non rispondono sono importanti, oppure mettono nero su bianco che per esempio l'assistenza psicologica degli psicologi praticamente non c'è più, e scrivono perché non abbiamo i fondi.
E certo, e poi di conseguenza non ci possiamo però, ed è qui la corresponsabilità, la correità di cui facevi riferimento, e poi non ci possiamo stupire se una persona depressa in carcere si impicca e nessuno si è accorto che stava male.
Perché
grazie
non
a cavolo.
Ha avuto un colloquio
con non ci sono gli strumenti per cogliere quel disagio, no? Cioè, quel signore che si è impiccato nel carcere di Montacuto lunedì mattina, Maurizio Foresi, stava in carcere insomma da più di un anno, era accusato, era stato già condannato a una pena molto elevata perché non insomma aveva ammazzato la moglie, ma questo non ci interessa, e stava già male, ma nessuno se ne è accorto, nessuno aveva gli strumenti per rendersi conto che questo si stava per ammazzare. Suicidio, difficile dirlo, no?
Vogliamo aggiungere un'altra cosa a proposito di quello che è stato fatto, ma che rischia di essere inutile se non addirittura controproducente. Vogliamo parlare della chiusura degli OPG. Cioè, a me arrivano notizie dall'Abruzzo, non ho monitorato altre regioni, però che il tutto si sta risolvendo nel costruire i piccoli manicomi. Cioè, non solo nelle carceri vengono fatte delle sezioni speciali che sono destinate a quelli che sono usciti dall'OPG, ma ci sono delle strutture, cioè anziché essere affidati alle ASL di riferimento che hanno la sezione che si occupa di psichiatria e quindi di reinserimento in collaborazione con la famiglia, eccetera, vengono mandati in queste cliniche per le quali c'è lo stanziamento, per questo si è trovato lo stanziamento, in questi piccoli manicomi, potremmo dire piccoli manicomi, crescono, e peccato, perché una riforma giusta come quella della chiusura degli OPG doveva prevedere soprattutto la rete sul territorio.
Quella che Vittorino Andreoli fece uno studio su questo e presentò all'allora ministro Castelli proprio un piano fatto così: chiudete questi baracconi, questi OPG, certo, questi manicomi criminali, e create in ogni regione 3-4 piccole strutture tipo casa famiglia, dove le persone detenute possono essere sì detenute ma anche curate. E questo non viene fatto. Nel frattempo vengono mandati in queste strutture private a pagamento. Ma questa è un'ipotesi migliore, perché a me viene segnalato che molte persone che sono internate negli OPG, adesso quando non c'è posto in questi piccoli OPG crescono, vengono mandate nelle case lavoro, dove non hanno nessun supporto psichiatrico.
Questo avveniva tranquillamente anche prima, insomma.
Anche prima, però adesso col fatto che stanno sfollando...
E in più c'è questa storia dei repartini psichiatrici che stanno costruendo dentro le carceri, per rinchiudere queste...
Quelli devono essere spettacolari proprio.
Questo è a proposito...
Perché tu crei il repartino...
Di quello che ci hanno raccontato come grandi... Quanti spazi hanno avuto in televisione. Però le cose bisogna seguirle, bisogna fare in modo che non degenerino. Maria Antonietta Farina Coscioni ha scritto un libro molto importante sulla legge 180, matti da slegare, però da slegare, ma
da curare pure.
Da curare, da seguire.
Da seguire. Ma queste sezioni di osservazione psichiatrica che ci sono un po' in tante carceri italiane, vabbè, io non voglio avere pregiudizi, un po' come il centro clinico, no? Non mi piace pensare a delle persone detenute malate che stanno in carcere, però dico, se funzionassero, beh, ben venga, no? Quello di Pisa era l'unico che funziona in centro clinico, c'era il grande professor Ceraudo, insomma, che salutiamo, insomma, ben venga un centro clinico, quindi un trattamento intramurario che però funzioni. Il problema è che questi reparti, sia questi centri clinici, sia questi reparti psichiatrici di cui tu parlavi, il dramma è che non funzionano. Vieni sbattuto lì, sulla carta sei curato, di fatto sei abbandonato.
C'è scritto solamente il nome. Centro clinico, dopodiché, cioè Gazzi, Messina, ma è un centro clinico.
Poveracci.
E li mandano lì per stare in galera, insomma.
Sulla, per essere formalmente curati,
esatto.
Ma non sostanzialmente curati.
Per esempio a Bari, che abbiamo visitato,
c'è un altro famosissimo centro clinico,
famosissimo
professori ci lavorano,
che ha 16 posti, ne avrebbe 20, però siccome le persone stanno talmente male che devono avere il piantone, quindi i posti si riducono, alcune persone si riducono per far stare. Dopodiché tutti gli altri che stanno malissimo, casi di anoressia, persone che stanno in carrozzella, anoressiche con malattie gravissime, stanno in sezione, però sono state mandate lì perché c'è il centro clinico, dove però non possono mettere piede.
Quindi è ancora peggio, perché loro magari all'ufficio matricola risulteranno essere nel centro clinico, però di fatto stanno in una cella sovraffollata, perché succede pure questo,
Ah, questo non lo so, spero che non facciano questi imbrogli, pure questi imbrogli.
Beh, si chiama falso, comunque... Bene, comunque ricordiamo che Marco Pannella ha ripreso la lotta non violenta da giovedì notte, quindi insomma è da a mezzanotte di oggi, sarà il settimo giorno, se non sbaglio, di sciopero della fame. Marco Pannella, che doveva essere qui con noi stasera, ma che evidentemente insomma tra i vari impegni che ha avuto non gli è stato possibile essere qui con noi, ma che salutiamo. Salutiamo anche Aldo Di Giacomo, che non riusciamo a contattarlo, probabilmente si è dato latitante dopo la conferenza stampa di oggi. Salutiamo pure però Donato Capece, che a cui, come avete sentito, abbiamo dato la possibilità di poter intervenire durante questa puntata di Radio Carcere. A noi dispiace che non abbia colto questa possibilità, visto che un suo collaboratore, il segretario regionale per le Marche del SAP, Aldo Di Giacomo, da 22 giorni, quasi 23, è in sciopero della fame. Speriamo che Donato Capece voglia intervenire, magari non in questa puntata che sta finendo di Radio Carcere, in una prossima puntata di Radio Carcere, per spiegare qual è la posizione del SAP in merito a questa iniziativa.
Ha bisogno di sostegno, noi come Radio Radicale glielo abbiamo dato,
direi.
Ha bisogno di sostegno non perché non mangia,
ma che è giusto,
ma perché è giusto per la lotta e gli obiettivi che ha e che oggi ha ripetuto in conferenza stampa, e questo sostegno deve venire fuori da tutti. Marco spesso si meraviglia del fatto che gli altri sindacati di polizia non facciano la lotta della polizia penitenziaria. Perché anche lì abbiamo...
E ricorda gli scioperi.
Esatto, il carico di morti, di depressioni, di vere e proprie sofferenze.
Però, ma non sono connessi, non c'è...
Occorre questa rete, questa connessione.
Che si chiama civiltà poi,
esatto.
E solidarietà.
Perché credo che non ci sia molto tempo, Marco avrebbe concluso, amnistia.
No, amnistia. Ringraziamo però pure Leo Beneducci, segretario generale dell'OSAP, e Francesco Quinti, coordinatore nazionale per la CGL della Polizia Penitenziaria, Eugenio Sarno, segretario generale della UIL Penitenziaria, che sono intervenuti all'inizio di questa puntata di Radio Carcere e che in sintesi hanno espresso solidarietà, considerazione e rispetto per l'iniziativa non violenta promossa da Aldo Di Giacomo, che da 23 giorni quasi è in sciopero della fame. Aldo Di Giacomo, che è segretario regionale per le Marche del SAP, Aldo Di Giacomo che è in sciopero della fame, ha intrapreso questa lotta non violenta proprio per chiedere a questa politica di ridare al nostro paese giustizia e per riconsegnare le carceri non al degrado ma alla legalità. Io ringrazio Rita Bernardini, che è stata con noi anche questa sera.
Grazie
per la tua presenza e per le tue parole. Vi ricordo che le lettere dalle carceri le leggeremo dopodomani, giovedì 14 giugno alle ore 19.45 circa, durante appunto la puntata di Radio Carcere del giovedì, non mancate. E adesso ecco i recapiti di Radio Carcere, ovvero come entrare in contatto con noi di Radio Carcere. E dunque, prima di salutarvi, vi ricordo i recapiti di Radio Carcere, ovvero come entrare in contatto con noi. Prima di tutto vi ricordo il recapito di qui, di Radio Radicale, che risponde al numero 06 48 87 81, ripeto 06 48 87 81. Chiamate se siete da poco usciti dal carcere, chiamate se avete subito un'ingiustizia nel processo. Vi ricordo anche che siamo presenti su Facebook, basta cercare il nome Riccardo Arena e vi spunterà fuori il simbolo di Radio Carcere su Facebook. E poi, soprattutto le persone detenute, ricordo l'indirizzo dove inviare le vostre lettere dal carcere. Questo è l'indirizzo: Radio Radicale, rubrica Radio Carcere, via Principe Amedeo 2 00 185 Roma. Scrivete a Radio Carcere, non lasciate che le ingiustizie che subite rimangano protette dal silenzio e da quelle quattro mura. Grazie a Lorenzo Bruschi per l'assistenza in regia, grazie a Fabio Ambrosi per l'assistenza in regia video e grazie a tutti voi che anche questa sera da una casa, da una macchina e da una cella avete ascoltato una piccola voce, la voce di Radio Carcere, l'informazione sul processo penale e la detenzione. Vi ricordo che con Radio Carcere torneremo dopodomani, giovedì 14 giugno alle ore 19.45. Non mancate. A tutti voi un caro saluto da Riccardo Arena.
In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 Codice di Procedura Penale, dichiara.
In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
Nella zona di Roma proseguono le trasmissioni di Radio Radicale TV, che è possibile ricevere dal canale 118 del digitale terrestre. Tutto il meglio della programmazione di Radio Radicale attraverso il video, la rassegna stampa, i notiziari, le conversazioni con i leader radicali e poi ancora convegni, dibattiti, congressi. Cerca Radio Radicale TV tra i canali del digitale terrestre oppure naturalmente sul web. Ci vediamo.
Il carcere, per dirla con Marco Pannella, consistente e allarmante nucleo di nuova Shoah. Il carcere, le carceri di questo paese, percolato di quella bancarotta della giustizia che ci ha portato a invocare, a proporre un'amnistia. Un'amnistia per la Repubblica, un'amnistia per uno Stato incapace di rispettare la sua propria legalità e convenzioni internazionali che pure abbiamo ratificato e recepito. Penso per esempio all'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Nessuno può essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella mozione del nono congresso di radicali italiani scrivevamo di patrie galere assurte al luogo di tortura per detenuti e agenti di polizia penitenziaria. Ecco, il carcere e le carceri specchio e riflesso di un paese dove ogni giorno muore lo Stato di diritto e la Costituzione scritta viene sostituita dalla Costituzione materiale. Era il 20 dicembre del 2011, quando, intervenendo dai microfoni